Stasera parlerò di, cercherò di dare una risposta o quantomeno di sostanziare la domanda che è il titolo di questa chiacchierata, perché c'è qualcosa invece del nulla. Vedrete che è più o meno diviso in tre parti. Nella prima parte cercherò di un po' di attirare la vostra attenzione, questo lo confesso. La seconda parte dovrò spiegare un po', del perché ci facciamo questa domanda, che sembra una domanda filosofica, tanti filosofi se la fanno, ma invece ha adesso una origine, una radice assolutamente fisica, o meglio astrofisica se volete. E poi nel finale, cercherò di spiegare il dilemma, il problema, e vi dico subito, questo è però insomma, anticipare la fine, la risposta non c'è. Però vedremo il perché non c'è. Bene, per cominciare vi devo dire che, o domandare, se voi doveste trasferire la conoscenza più grande che c'è ai vostri figli, ai vostri nipoti, ma con una sola frase, con pochissime parole, che cosa scegliereste? Bene, questa domanda è stata fatta a uno dei più grandi fisici del secondo dopoguerra, che è Richard Feynman, un fantastico fisico, divulgatore, suonatore di bonghi e così via. E lui, senza nessuna esitazione, ha risposto che lui trasmetterebbe questa informazione: la realtà, la materia, è fatta di atomi. E se ci pensate, sembra una cosa semplice, ma primo, agli atomi non ci credeva nessuno, tranne pochi visionari come Dalton, che prendeva le teorie di Democrito degli antichi greci e così via, fino alla fine del 1800. Probabilmente c'è stato Ludwig Boltzmann, che era poverino, lui soffriva di depressione e ogni tanto di esaltazione, quindi aveva una sindrome bipolare e era in disaccordo con alcuni degli altri fisici proprio sulla teoria atomica. Tanto che nel 1926, quando era in vacanza vicino a Trieste, si è impiccato nella sua stanza d'albergo mentre i suoi, moglie e figli, erano fuori a fare il bagno. E però aveva ragione lui: tutta la realtà, tutta la materia è fatta di atomi. Quindi tutto quello che vediamo, tocchiamo, sentiamo, conosciamo, a parte la radiazione, è fatta da atomi che sono estremamente semplici, ce ne sono un sacco, ma tutti uguali fra di loro. Sapete che gli elementi sono 92, quindi noi abbiamo 92 tipi di atomi solo e con questo possiamo fare tutto, compresi noi stessi. E fa pensare questa cosa, e almeno a me dice che è come se la natura costruisse la quantità. La qualità è una proprietà emergente, viene dopo. Visto che ci sono 92 pezzettini di Lego, tutti uguali, cioè non uguali fra loro, ma ci sono infinite copie di questi 92 pezzettini e con questo si può fare tutto. E andiamolo a vedere cos'è l'atomo. Vi ricordate tutti, immagino, che l'atomo ha un nucleo e il nucleo è fatto da protoni, che sono particelle di carica positiva, e neutroni, che sono particelle di carica neutra, quindi non carica, e poi ci sono gli elettroni che, diciamo così, anche se non è il modo appropriato di parlare, orbitano intorno. Le cose sono più complicate perché stiamo parlando dell'infinitamente piccolo, dove la meccanica quantistica deve dire la sua, quindi gli elettroni stanno in questi orbitali, ma semplifichiamo. Ci sono degli elettroni che girano intorno, in modo che si neutralizza la carica positiva del nucleo. gli elettroni sono negativi, il nucleo è positivo. Ma quanto è grande un elettrone? Beh, se vedete, il nucleo è veramente piccolo, è concentrato nel centro, ed è più o meno 10 alla meno 13 centimetri, vuol dire 0,00012 volte, poi con un 1 in fondo. L'elettrone gira invece in queste orbite che sono molto più grandi, sono grandi 10 alla meno 8 centimetri, quindi un 100 milionesimo di centimetro. E tanto per fare un esempio, se noi potessimo magicamente ingrandire il nucleo fino a farlo diventare una mela, un'arancia, insomma farlo diventare una sfera di 10 centimetri, e ingrandissimo tutto il resto in proporzione, che cosa succederebbe? Beh, il nucleo quindi sarebbe una mela, e dove sarebbero gli elettroni se il nucleo fosse di 10 centimetri? Beh, questa è Milano, vedete lì c'è il Duomo, e l'elettrone sarebbe a 10 chilometri. Quindi andrebbe, orbiterebbe, passerebbe dal Parco Lambro, da San Siro e così via. Quindi in pratica l'atomo per grossa parte è vuoto, c'è poca roba dentro, no? Il nucleo è bello denso, bello compatto, no? Ma l'elettrone gira a distanze considerevoli. E abbiamo un analogo anche nelle stelle. Le stelle, sapete, la Via Lattea, che è la nostra galassia, è fatta da 200 miliardi di stelle, però sono molto sparse. La stella più vicina a noi sta a 4 anni luce e rotti, 4 anni e 4 mesi luce, cioè la luce ci deve impiegare 4 anni e 4 mesi per viaggiare da Proxima Centauri, che è la stella più vicina, fino a noi. E quindi anche su queste scale enormi abbiamo che, insomma, anche la nostra galassia è fatta di non è piena, è abbastanza vuota. E ci possiamo anche chiedere come facciamo noi a spingere qualcosa? Come facciamo visto che tutto è vuoto, no? E gli atomi sono praticamente vuoti, come facciamo a stare in piedi sul pavimento e non sottostare alla gravità che ci farebbe sprofondare nel mezzo? Tocchiamo il pavimento noi? Quando dobbiamo spingere una cassa, noi con le mani tocchiamo la cassa? E era una domanda che si faceva anche Einstein bambino. Einstein era un genio, quindi lui se la faceva circa 6-7 anni, quando suo papà, quando era malato, ha letto, gli ha regalato una bussola. E lui continuava a guardare questa bussola, guardava l'ago della bussola che sembrava magia, era sempre nella direzione uguale, anche se lui continuava a girarlo, c'era l'ago della bussola che segnava sempre il nord. E si chiedeva, ma come fa? Chi è che lo spinge? Chi è che gli dice dove puntare? Non può essere una mano, non può essere questa cosa. E allora ci sono le forze a contatto? E appunto, noi come facciamo a stare in piedi? Come facciamo a non compenetrarci con gli altri corpi, visto che gli atomi sono vuoti? E la risposta è che sì, sono vuoti, gli elettroni sono molto più lontani dal nucleo stesso, ma appunto sono all'esterno, è come se ci fosse una sfera che neutralizza sia il centro che è positivo, ma è una sfera negativa. Allora quando due atomi si avvicinano, ognuno di loro sente le cariche negative dell'altro, e due cariche uguali cosa fanno? Si respingono. Quindi in realtà noi non tocchiamo mai niente, noi sentiamo l'azione degli elettroni esterni e ci sembra di toccare, ma c'è sempre una distanza tra la nostra mano e il carretto, e il cucchiaio, e quello che volete, no? E quindi sono le forze che agiscono e non il contatto. Vediamo un altro esempio, passando appunto dalle cose microscopiche a quelle macroscopiche. Vediamo la nostra galassia nella sua interezza, la Via Lattea, e la galassia, se volete, gemella, un pochino più grande, devo dire, che è grande come la nostra, che è Andromeda. Andromeda è la galassia simile alla nostra, che è più vicina. Vicina per modo di dire, perché è a 2,5 milioni di anni luce da noi. Cioè la luce che ci arriva adesso è partita quando non c'era l'Homo sapiens e neanche l'uomo di Neanderthal. C'era l'uomo che aveva appena imparato a camminare su due gambe e non quattro. Quindi, e la particolarità di queste due galassie è che si stanno avvicinando tra di loro. La velocità di avvicinamento è circa di 100 km al secondo, che non è poco, eh. Quindi che cosa succederà tra qualche miliardo di anni? Ebbene, in questa simulazione vediamo quello che può succedere, loro si compenetrano e le forze di gravità spazzano via, mandano via un sacco di materiale, anche se non ci sono gli scontri frontali, non ci sarà scontri spettacolari tra stelle. Loro sentiranno la gravità l'uno dell'altro e formeranno questi disegni, e magari anche il Sole con il suo sistema solare sarà spinto via in qualche direzione. Ma questo succederà tra circa 4 miliardi d'anni, eh? Quindi molto probabilmente noi, i nostri discendenti o chi per essi, non ci saremmo più. Però se ci sarà qualcuno sulla Terra avrà uno spettacolo fantastico, perché le notti saranno popolate non da una ma da due galassie molto grandi, e Andromeda sarà molto vicina, e quindi sarà uno spettacolo molto, molto bello da vedere. Ora, sapete che nell'universo ci sono, nell'universo osservabile, dopo vi dico perché devo sempre aggiungere questa parola, universo osservabile, ci sono circa 100 miliardi di galassie, questo numero 100 miliardi ricorre spesso perché appunto ci sono 100 miliardi di stelle in una galassia come la nostra, forse un pochetto di più, 200-300, ma insomma l'ordine di grandezza è quello, e ci sono 100 miliardi di galassie come la nostra nell'universo. E se volete, quando eravate piccoli, appena nati, avevate 100 miliardi di neuroni. Perché dico appena nati? È perché i neuroni muoiono e la gran parte non vengono rifatti. È una cosa naturale questa, è un espediente dell'evoluzione naturale per far sì che la grande ridondanza si serva per conservare, sviluppare, far evolvere i neuroni che effettivamente si usano. Quindi ai bambini piccoli è molto meglio metterli in culle con i sonagli, le robine colorate, eccetera, cioè di fare degli stimoli, in modo che così perdano meno neuroni. Quindi questo 100 miliardi ricorre spesso. E noi, per strano che possa sembrare, quasi incredibile, sappiamo quanta materia c'è. Quanta materia in media c'è in tutto l'universo. E facendo la media viene fuori che esiste un protone, quindi una particella del nucleo, ogni 4 metri cubi di spazio. Dappertutto, dappertutto, anche nei recessi più reconditi, c'è sempre almeno un protone ogni 4 metri cubi. Ovviamente nelle zone più dense, tipo la galassia, tipo una stella, tipo le vicinanze del sistema solare, ce ne sono anche molti di più, quindi questa è una media che vi dico. Quindi questo è per dirvi che anche nel macro lo spazio sembra abbastanza vuoto, poca roba, cioè, eppure è tutto quello che abbiamo, è tutto quello che vediamo, è tutto quello di cui siamo anche costruiti, e così via. Ora, vediamo un po' un altri esempi bizzarri, torniamo al micro, no? Abbiamo detto che queste sono le misure del nostro atomo, 10 alla meno 13 il nucleo, 10 alla meno 8 è l'atomo includendo gli elettroni. Ora, supponiamo di avere magicamente la possibilità di riunire tutti i nuclei di tutti gli uomini. Mettiamoli a contatto. Quindi facciamo in modo che gli elettroni non interferiscano più, e c'è un modo, perché dopo ve lo dico come si fa, no? E abbiamo che la dimensione del nucleo è 10 alla meno 13 centimetri, quindi il volume occupato dal nucleo è il cubo di questa roba qua, no? Quindi 10 alla meno 13 al cubo fa 10 alla meno 39 centimetri cubi, è piccolo, piccolo. Noi siamo 8 miliardi di persone oggi, insomma, di questi tempi. Quindi abbiamo superato da poco gli 8 miliardi di persone. Quindi, se vogliamo fare il conto, dobbiamo moltiplicare il volume di ogni nucleo per il numero di atomi di cui siamo fatti e moltiplicarli ancora per 8 miliardi che sono le persone che ci sono. Sapete cosa viene? È incredibile, Viene una dimensione di una zolletta di zucchero. In una zolletta di zucchero, se voi foste capaci di concentrare tutti i protoni di tutta l'umanità, ecco, ci starebbero tutti. 0,9 centimetri di lato, quindi neanche un centimetro cubo, diciamo un centimetro cubo per cifra tonda, ecco. Poi, supponiamo di prendere una stella. Una stella è fatta da 10 alla 57 protoni. Ora, io continuo a dirvi questi numeri sotto questa notazione, 10 alla, no? 10 alla vuol dire un 1 seguito da tanti zeri. Tanti zeri quante sono nell'esponente? Quindi è un 1 seguito da 57 zeri. Perché vi faccio questa cosa stressante? Perché non riesco a dire miliardi di miliardi di miliardi di miliardi, non si finisce più, no? Siccome in astronomia siete alle prese sempre con numeri astronomici, quello che conviene fare è esprimerci in questa maniera. Comunque sono tanti, 10 alla 57 protoni. Facciamo lo stesso giochino, no? Quindi dobbiamo moltiplicare il volume di un nucleo atomico per 10 alla 57. Quindi 10 alla 57 per 10 alla meno 39. Quello che viene fuori è un palloncione di 10 chilometri. Ecco, questi 10 chilometri contengono tutta la massa del Sole. Ed è straordinario pensare che questo non è un esercizio didattico, no, per stupirti e basta. Queste stelle esistono. Queste sono le stelle di neutroni. Cioè sono stelle che provengono dalla fine di una stella molto massiccia, il cui centro, quando il centro ha finito di bruciare, è condannato a restringersi, perché non c'è nessun motore o nessuna pressione, nessuna temperatura che riesce a farlo stare in piedi. Quindi la gravità vince e questo nucleo si comprime e si comprime. Ad un certo punto succede che gli elettroni che sono in giro pensano che sia più conveniente unirsi ai protoni dei nuclei e farli diventare neutroni. Quindi si ha la cosiddetta neutronizzazione di tutto il materiale che formava il nucleo, tutto diventa neutrone, e dovete pensare a una stella di neutroni come, se volete, a un gigantesco nucleo atomico, in cui tutti i nuclei atomici di prima si toccano. È per questo che il conto dà un risultato vero, 10 chilometri. E questo succede. E siamo capaci di scoprire queste stelle perché, ruotando molto velocemente e essendo capaci di emettere come lungo due fari, lungo l'asse di rotazione, noi possiamo ricevere degli impulsi tutte le volte che questo faro ci viene incontro. Il record credo che sia una stella di neutroni che gira 670 volte al secondo. Quindi gli impulsi sono separati da circa un millisecondo. Tra l'altro, siccome sono così pesanti e stabili, fino a 30-40 anni fa erano gli orologi migliori che potessimo sperare di avere. 30-40 anni fa poi sono stati superati dagli orologi atomici inventati da noi, dagli uomini. Il record di precisione di un orologio atomico è di sgarrare di un secondo ogni 15 miliardi di anni. Quindi dall'inizio dell'universo lui sgarra massimo un secondo. Le stelle di neutroni invece sgarrano di un secondo ogni 30 milioni di anni. Quindi degli orologi fantastici. Va bene, quindi abbiamo visto tutta la umanità, abbiamo visto tutta una stella, quello che ci manca è dire, osiamo. Supponiamo di mettere insieme tutti i nuclei presenti nell'universo. E la maggior parte di questi nuclei sono semplicemente dei protoni, perché l'idrogeno, che ha come nucleo un protone e basta, la fa da padrone, insomma. Tutto l'universo è fatto al 75% in peso da idrogeno, quindi da un protoncino da solo. Facciamo la stessa cosa, solo che occorre sapere quanti protoni ci sono nell'universo. E anche qui è straordinario sapere che noi lo sappiamo, sono 10 alla 78 i protoni nell'universo. Anche qui devo stare attento come parlo, però sono 10 alla 78 nell'universo che ci è dato osservare. Cosa vuol dire che ci è dato osservare? Può esistere un universo che noi non osserviamo? Sì, sì, e lo vedremo tra poco quando parlerò dell'universo che si espande. Quindi noi sappiamo, o possiamo sapere, qualche cosa in una certa regione dell'universo che chiamiamo universo osservabile. Comunque, facciamo lo stesso conto di prima, il volume è 10 alla 39, se lo moltiplichiamo per 10 alla 78, chi si ricorda come si fanno i conti con le potenze, uguale base, bisogna fare, no, la moltiplicazione 78 meno 39, che fa giusto 39. Quindi il volume di tutta questa materia concentrata in un posto, in modo che i nuclei si tocchino, il volume è di 10 alla 39. Dopodiché, per fare la dimensione, che cosa devo fare? Devo fare la radice cubica. Se non vi ricordate, non importa, vi tocca credere a quello che vi dico, però insomma, se voi avete un volume, per esempio un cubo o una sfera, no? Lo dovete, e volete il raggio o la dimensione, dovete estrarre la radice cubica. Ora, la radice cubica di 10 alla 39 è facile, è 39 diviso 3, quindi fa 10 alla 13. E quindi il raggio di questa, dove sta tutta la massa dell'universo, sarebbe 10 alla 13 centimetri. 10 alla 10 centimetri sono 100 milioni di chilometri, che non è poi un numero stratosferico, no? Pensate che la Terra gira intorno al Sole ed è distante 150 milioni di chilometri. Quindi tutta la roba dell'universo ci starebbe in una sfera di 100 milioni di chilometri all'interno dell'orbita terrestre, più o meno come il diametro dell'orbita di Mercurio. Mercurio gira a 58 milioni di chilometri dal Sole, quindi più o meno il diametro è lo stesso. Che cosa succederebbe però se io sono capace di concentrare tutto sto popò di roba in un punto? Beh, evidentemente ci sarebbe una densità enorme, una massa enorme, e tutto questo ambaradan di 100 milioni di chilometri collasserebbe e farebbe e diventerebbe un buco nero. Quindi tutta la massa si concentrerebbe in una regione che nessuno sa quanto vale. La chiamano singolarità in fisica, ma singolarità è un nome che è lì un po' per trarre un po' in inganno. Singolarità vuol dire non sappiamo che cosa succede, perché Perché la relatività generale sembrerebbe predire che tutta la massa si concentrerebbe in un punto. Ma se voi concentrate qualsiasi cosa in un punto non ha dimensioni, la densità diventa infinita. Infinita, infinito, è un concetto che in fisica non va bene, è un'indicazione che la teoria è sbagliata, che la teoria, alla teoria manca qualcosa. Però, quello che sapremo, cioè non sappiamo bene dove va a finire tutta questa massa, però quello che sappiamo è quanto sarebbe grande il raggio di non ritorno, che in termine appropriato si chiama orizzonte degli eventi o raggio di Schwarzschild, questi nomi che ricordano il primo che l'ha scoperto. No, comunque chiamiamolo raggio di non ritorno. Cioè, una persona che sta qua potrebbe avere dei motori per scappare, una persona che è qui o dentro può fare qualsiasi cosa, può avere il razzo più potente del mondo, ma il suo destino è segnato e cadrebbe verso l'interno, qualsiasi cosa faccia, e morirebbe. Anche se scoprirebbe nel frattempo tante cose interessanti, però non avrebbe poi nessuno a cui dirle, perché non può comunicare, perché neanche la luce può uscire da qua, si chiama nero, buco nero, proprio per quello. Comunque, il raggio di non ritorno sarebbe estremamente più grande di questi 100 milioni di chilometri, sarebbe 2 per 10 alla 21 chilometri, che equivale a 300 milioni di anni luce. 300 milioni di anni luce. Allora, se noi volessimo concentrare tutto l'universo e farne un buco nero, questo buco nero avrebbe un raggio di non ritorno di 300 milioni di chilometri. Uno dice, insomma, grande, no? Sì, grande, però pensiamo all'universo. Quanto è grande? Molto più grande di così, no? Molto più grande. Bene, questo finisce la prima parte, in cui volevo un pochino stupirvi soprattutto con le zollette di zucchero, no? No, in cui ci ritroveremmo tutti gli uomini, tutta l'umanità. E adesso parliamo del fatto che sappiamo da un bel po', dal 1923 circa, che l'universo non è stazionario, non sta fermo, l'universo si sta espandendo. Le galassie sembrano allontanarsi le une dalle altre. E subito voi mi direte, ma che fine ha fatto Andromeda? Quella si stava avvicinando, fra un po' ci scontriamo. Infatti avreste ragione, e devo specificare tutte le galassie più lontane di un tot. Quelle che sono nel nostro gruppo locale, compresa Andromeda, non sentono l'espansione, quindi il flusso di espansione, perché la gravità le tiene legate, le tiene insieme. Quindi, questo è Hubble, che è questo ragazzone, giocatore di pallacanestro, ha seguito il volere di suo papà ed è venuto in Europa a studiare giurisprudenza, è diventato avvocato, ma stava anche per diventare pugile professionista. Però in quel periodo si stava costruendo il più grande telescopio di allora del mondo, che era un 2,5 metri in diametro, in California. E lui sente il richiamo di questa sua passione e decide di non fare l'avvocato, di non fare il pugile e di fare l'astronomo. E torna in America e in poco tempo diventa l'astronomo più famoso del mondo. Cose strane che succedono. Perché diventa più famoso del mondo? Perché lui comincia a un programma di ricerca in cui fotografa, studia le galassie via via più lontane. Questo è il primo romantico diagramma che fa. Dico romantico perché sembra fatto a mano, no? Neanche con la carta millimetrata. E vede che ci sono delle galassie che sono vicine, che hanno una velocità che è minore di zero. Minore di zero vuol dire che si stanno avvicinando, mentre le galassie un pochino più lontane tutte si stanno allontanando. E scopre che sembrerebbe, anche se ha pochi punti, che più sono lontane e più velocemente vanno. Quindi le galassie lontane si allontanano da noi più velocemente di quelle vicine. Va bene, e dopo un po' di tempo però continua a studiare, no? E arriva ad un altro diagramma che è molto migliore. Vedete che la distanza qua va fino a, questa è una distanza che dice che sono 100 milioni di anni luce, 30 megaparsec, vabbè, no? E la velocità comincia a essere ragguardevole, 15.000 km al secondo e così via. Quindi questa è la sua grande scoperta. L'universo non è fermo, non è stazionario, come pensavano tutti. L'universo si sta espandendo. E ci sono delle eccezioni, ma queste eccezioni sono tutte, appartengono tutte a galassie che, come Andromeda, sono molto vicine a noi. Guardate che questa sua scoperta è fenomenale. Perché? Perché dice qualche cosa di eccezionale riguardo all'intero universo, l'intera nostra concezione. Si passa dagli anni prima del 1920, dove tutto l'universo si pensava fosse contenuto nella nostra galassia, nella Via Lattea. C'è stato un dibattito molto, molto acceso sulla natura, per esempio, della nebulosa di Andromeda, si chiamava nebulosa allora, no? E pensavano fosse all'interno della nostra galassia. Poi viene Hubble e vede una stella variabile che permette di definire una distanza e trova che questa nebulosa in realtà si trova al di fuori della nostra galassia, quindi è una galassia anche lei. Quindi nel 1923 appunto succede che c'è Andromeda, quindi c'è la Via Lattea e Andromeda, quindi l'universo si sta ingrandendo grandemente dalla dimensione della nostra galassia, che è circa 100.000 anni luce, almeno alla distanza tra noi e Andromeda, quindi 2 milioni di anni luce. Però il passo fondamentale avviene tra gli anni 1929 e 1931, quando lui raccoglie i dati di sufficienti galassie per stabilire che non è fermo l'universo, le galassie si stanno allontanando tra di loro, non è statico. Quindi pensate al grosso salto fatto in circa 10 anni allora, e ha scardinato il pregiudizio della maggior parte dei fisici. Einstein per esempio non ci credeva, che l'universo si muovesse, si espandesse e così via. Lui voleva un universo statico, stazionario, bello fermo lì. E in questi 10 anni invece si dimostra che, come aveva detto Lemaître per primo in via teorica, che poi è stato un po' dimenticato e riabilitato in anni recenti, l'universo si sta espandendo. Guardate che se voi guardate la prima edizione, l'equazione di Einstein applicata alla cosmologia, avete due soluzioni. La prima è che l'universo si contrae, la seconda è che l'universo si deve espandere. Non c'è la soluzione di un universo statico. È un po' anche facile da capire. Pensate ad avere una grande distesa di massa, no? Dappertutto. La massa attira, cioè la forza di gravità, no? Quindi se da una parte c'è anche poco più massa che da un'altra parte, no? Questa regione dell'universo che contiene questo anche piccolo eccesso di materia sente la gravità e quindi si deve contrarre. Non può rimanere ferma. Oppure dite, non si contrae perché qualcuno le ha separate, le ha fatte andare in giro, quindi si devono allontanare. Quindi era abbastanza intuitivo pensare a queste due soluzioni. Ma che cosa fa Einstein? Siccome non ci credeva, aggiunge un termine, che è la costante cosmologica, che fa stare fermo l'universo. Guardate che questa costante era permessa dalle equazioni, per quelli un po' più sgamatelli in matematica. Quando voi fate un'integrale, no? Avete un risultato più una costante, un integrale non definito che non ha gli estremi, no? E questa costante era applicabile anche all'equazione di Einstein, la costante cosmologica. Einstein, quando scopre che Hubble ha dimostrato che l'universo si espande, Fa un po' fatica ad accettarlo, ma poi ci crede e quindi dichiara che l'introduzione della costante cosmologica è stato il più grande errore della sua vita. Ma 60 anni dopo, 70 anni dopo, è stato riconosciuto che anche questo errore di Einstein in realtà era un colpo di genio che faceva comparsa nella natura, ed è stato scoperto che l'universo non solo si sta espandendo, ma la sua espansione sta accelerando, contrariamente alle aspettative di tutti. Perché uno non ce lo aspettava? Ma perché supponiamo che ci siano le galassie, no? Che si stanno espandendo, quindi c'è in realtà è lo spazio in mezzo che sta aumentando, però le galassie si attraggono anche, quindi questo ritmo di espansione viene un pochino frenato dal fatto che c'è la gravità che tenta di tenerle insieme, no? Quindi tutti si aspettavano che l'universo, comunque, anche se si stesse muovendo, dovesse frenare. Non si sapeva se la frenata era abbastanza brusca per frenare tutto quanto e farlo tornare indietro, no? Però doveva frenare. Nessuno si aspettava che in realtà l'espansione si accelerasse. E adesso noi lo sappiamo. E abbiamo dovuto inventare, quindi, un qualche cosa che faccia sto lavoro. E deve essere qualche cosa che non si vede, che non produce radiazione, no? E deve essere qualche cosa di contrario alla gravità, perché fa espandere, no? E quindi l'abbiamo chiamata energia oscura, uno dei più grandi misteri da risolvere per chi fa il liceo adesso, forse, il liceo scientifico. Gli do 5 anni di università, poi altri 5 anni, 3 anni di dottorato, e arriva giusto giusto, secondo me, a un'epoca dove prevediamo di scoprire che cosa sia l'energia oscura. Quindi forza, inciso, in quell'epoca, siamo nel 1920, ma anche prima, eccetera, tutti i personaggi fisici che hanno fatto la storia della fisica, sia nella relatività generale, sia nella meccanica quantistica, avevano meno di 26 anni. Quindi forza. Io ho fatto il dottorato a Trieste, alla Sissa, e il capo della sezione astrofisica di Trieste era un famoso cosmologo, era Dennis Sciama, un inglese che aveva studiato a Oxford, aveva insegnato anche a Cambridge, e quando ha compiuto 30 anni ha fatto un grande party, una grande festa, per dire addio alla ricerca. Io avevo 31 anni, una tristezza. meno male che tra questi grandi scienziati c'è un'eccezione, che è Schrödinger, quello dell'equazione di Schrödinger, quello del gatto di Schrödinger, no? Che ha fatto la sua equazione a 39 anni, per cui ho detto, insomma, c'è ancora qualche anno. No, poi. Quindi è stato, se volete, anche Einstein, che pensava di aver fatto un errore, invece adesso viene riconosciuta l'importanza di questa costante cosmologica, che potrebbe essere la chiave per comprendere l'energia oscura. Va bene, quindi l'universo si sta espandendo. E questo vuol dire che cosa? Che le cose cambiano, che le cose, no, evolvono. E ci sono subito due scuole di pensiero contrapposte. Tutte e due, tra l'altro, che emergono nello stesso anno, nel 1948. Quindi ci è voluto un parecchio tempo, facciamo dal 29 al 48, no? Per esempio, per George Gamow, per pensare questa cosa semplice: ma se l'universo si sta espandendo, vuol dire che una volta era più piccolo. E una volta era più piccolo. E una volta era proprio piccolo, no? Ma che cosa fa un gas quando lo comprimete, quando diventa più piccolo? Si scalda. Quindi, pensa Gamow, ci deve essere una fase nell'universo dove l'universo stesso era non solo più piccolo, ma molto più caldo e denso, no? Molto più caldo e denso. E George Gamow, devo dire che è il fisico più simpatico tra i fisici famosi dell'epoca. Ce ne sono di bizzarri, eh. C'è Paul Dirac, era un po' autistico, diceva una parola ogni... C'era un'unità di numero di parole per ora, che era il PAM, Paul, Adrien, Maurice, oppure il Dirac, no? Vabbè, qui invece era proprio simpatico. È quello che, in questa foto, vedete la sua motocicletta, con cui lui andava in giro, data a Bohr, infatti gli ha insegnato a guidare la sua motocicletta, un grande pericolo della moglie, ma... E era proprio estroverso, era una figura. E pensate che, seguendo questa idea che l'universo aveva dovuto vivere un'epoca di grande densità e di grande temperatura, gli viene in mente che forse questo è il motivo della formazione, l'origine di tutti gli elementi. Se l'universo era molto caldo, vuol dire che gli elementi, i nuclei degli atomi, si muovevano molto velocemente, così velocemente da poter vincere la repulsione elettrostatica, perché protone e protone non stanno insieme, si respingono, a meno che voi non li spingiate molto, no? Uno contro l'altro. E la densità vuol dire che era molto probabile che succedessero questi scontri tra protoni, e quindi in questi scontri si facesse una fusione tra vari elementi, quindi l'idrogeno poteva diventare elio, l'elio poteva diventare carbonio e così via. E fa questi ragionamenti con un suo dottorando, vedete, Ralph Alpher. Però vedete, in ordine alfabetico c'è Alpher e Gamow. E allora cosa pensa Gamow? Oh, ci manca un beta. Allora, a insaputa di Hans Bethe, grande fisico teorico e amico di Gamow, non gliel'ha anche detto, lo include tra gli autori, perché così l'articolo diventasse Alfa Beta Gamma, che è il nome con cui viene ricordato. Poi questa cosa si è risaputa, eh. E Bethe ringrazia dopo che l'ha saputo, ma non fa una piega, eh. Accetta di buon grado questa cosa. Ma per dire il tipo, no, ad un certo punto è russo, George Gamow, e ad un certo periodo può andare a visitare, era andato a Copenaghen a parlare con Bohr, lavorare all'estero e così via, dopo a un certo punto viene su Stalin e non può più andare in giro. Gli ritirano il passaporto, e allora lui pensa di scappare. Era ucraino, pensa di scappare attraversando il Mar Nero. E, tra l'altro, facendo la fila a passaporto, una delle numerose file che si facevano, erano sempre in coda, incontra e conosce una ragazza e in poco tempo si sposano. Per cui decidono e fanno il piano, e il piano consisteva nel comprare una canoa che era smontabile, no? Riempirla di cioccolata e di liquori, e di attraversare appagaiate il Mar Nero. E lo fanno. Solo che dopo la prima giornata, prima notte, viene una tempesta sul Mar Nero e non riescono più a governare la barca, devono attraccare e sfiniti completamente, no? Stanno sulla spiaggia. E vengono beccati dal gendarme, non lo so, di quel luogo. Ma hanno una buona scusa, dicendo: eh sì, noi stavamo facendo, no, la nostra escursione, c'è stata la tempesta, il vento, no? E quindi tornano. Vabbè, dopo lui riesce a emigrare, viene naturalizzato americano e così via. Comunque, Gamow è lo scienziato che mi è più simpatico, devo dire. Quindi, vi ho detto che la sua idea, no, era quello di poter utilizzare la fase calda e densa dell'universo, perché doveva essere così, credendo all'espansione, e quindi costruire tutti gli elementi. Però pensa anche che se veramente questa fase calda fosse veramente esistita, ci doveva essere un residuo di questa fase calda, una radiazione, no? Che era molto calda allora, ma durante l'espansione dell'universo questa radiazione si sarebbe raffreddata, quindi la lunghezza d'onda sarebbe allungata della stessa proporzione di quanto l'universo si sarebbe espanso e sarebbe visibile ancora adesso. Riesce addirittura a calcolare la temperatura di questa radiazione che dovrebbe permeare tutto l'universo. Lui pensa che sia 5 gradi, 5 gradi Kelvin, che è meno 268 gradi Celsius, freddina. E per contro, invece, sempre nel 48, c'è una scuola di pensiero completamente differente, capitanata da Fred Hoyle. Poi c'è anche Thomas Gold ed Hermann Bondi. Fred Hoyle era un bastian contrario, un carattere energico. Lui faceva delle teorie, magari anche strampalate, però sfidava tutti gli altri colleghi a smontarla. Dicevo, beh, ma se non sei capace di smontarla, perché, cioè, può essere anche vera, no? Ma era apposta strampalata. E ragionava così. Che cosa pensavano loro? Pensavano una cosa intelligente, pensavano una cosa che è molto elegante. Sapete che adesso c'è il principio cosmologico, che è accettato da tutti, che dice che l'universo non può essere privilegiare qualche osservatore. Noi non siamo nel centro dell'universo, no? Non c'è più il principio antropico. Quindi deve essere l'universo osservabile uguale in qualsiasi posto dell'universo. Non ci deve essere differenze. E loro però aggiungono una cosa, dicono, ma perché privilegiare lo spazio? Perché privilegiare qualsiasi posto dell'universo? No? E quindi inventano il principio cosmologico perfetto, lo chiamano, e dicono, non solo deve essere uguale per ogni osservatore in tutti i posti dell'universo, ma a tutti i tempi dell'universo. Quindi l'universo deve essere sempre uguale a se stesso. Quindi non si è evoluto, non c'è stata nessuna fase calda, perché non può cambiare. Loro accettano però l'espansione. Comunque dicono che non c'è la fase calda e densa, quindi non c'è la nucleosintesi degli elementi e non c'è neanche la radiazione di fondo, che è il relitto di quella fase lì. E che cosa dicono loro? Vabbè, ma è vero, l'universo si sta espandendo, ma se io voglio ipotizzo che l'universo deve essere sempre uguale a se stesso, vabbè, se si espande vuol dire che la densità diminuisce, perché tutto il materiale si sta diluendo, no? E come faccio a mantenere la stessa densità? Cosa pensano loro? Beh, semplice, c'è creazione continua di materia. E io dico, ma come creazione continua di materia? No? Non soddisfi più, no? Niente si crea, niente si distrugge, tutto si trasforma, mi fai, no, creare della materia dal niente? E loro dicono, sì, ma quanto ne vogliamo noi di materia? E quello che vogliono è un protone ogni metro cubo, ogni 13 o 15 miliardi di anni. La legge di conservazione di materia non poteva essere né allora né adesso testata su questi valori. Quindi era possibile. Quindi loro predicono, se volete, no, che c'è la creazione continua di un protone ogni metro cubo ogni 15 miliardi di anni. Poca roba. Uno dice, beh, ma forse ci credo, dimenticando la questione di principio per un attimo, tanto è così piccola, no? E vabbè. Quindi ci sono due teorie a confronto. Una predice una fase calda, l'altra predice no, è sempre stato così. Come si fa a sapere chi c'ha ragione? Bisogna fare l'esperimento. In astrofisica l'esperimento è sostituito da un'osservazione. E qui è abbastanza facile. Uno dice che c'è la radiazione di fondo, l'altro dice che non c'è, andiamo a vedere. E che cosa succede? No? Quindi, le osservazioni, l'ardua sentenza. Chi ha torto? Sapete che con il metodo scientifico non si dice più chi ha ragione, eh? Si dice sempre chi ha torto. Chi ha torto è sicuro, croce sopra. Chi ha ragione no, ha ragione fino adesso. Ha passato le semifinali, o le batterie, ma deve ancora farne di partite, no? Per vincere. Partite che sono infinite, che sono i test a cui bisogna soggettare qualsiasi cosa. Siamo arrivati però in un'epoca dove, in piena guerra fredda, nel 57, credo il 4 ottobre, sì, 4 ottobre del 57, tutta l'umanità riceve bip bip di un satellite artificiale, lo Sputnik russo. E questo getta nella disperazione più cupa gli statunitensi, ovviamente, che non si aspettavano che la Russia fosse così avanti, e non contenti di ciò, i russi mandano altri satelliti, sono i primi a lanciare un uomo nello spazio, tra l'altro sono i primi anche a lanciare una donna, che è Valentina Tereshkova, che è ancora viva, quindi sono avanti. E questo però stimola tutte la fisica, l'astrofisica, la tecnologia statunitense per cercare di prima inseguire e poi vincere la gara della conquista dello spazio. C'è il famoso discorso di Kennedy che dice prima della fine di questo decennio, siamo negli anni 60, noi vogliamo che un americano vada sul suolo lunare e che torni sano e salvo. Poi va in un'università e dice un altro discorso famoso, perché noi vogliamo questo non perché sia facile, ma perché questa è una cosa dura che metterà alla prova tutto il nostro tecnologia e sapere, no? Standing ovation e così via. Vabbè, però come corollario o effetto collaterale di questo c'era la necessità di comunicare con questi satelliti. E si sapeva che era più conveniente usare delle frequenze più alte di quelle che si usavano comunemente per le trasmissioni terrestri. Quindi si cerca di riadattare delle vecchie antenne cambiando il ricevitore per far sì che siano sensibili a lunghezze d'onda più piccole e quindi a frequenze più grandi. In questo si distingue la Bell Telephone. La Bell Telephone che manda due ingegneri a cercare di cambiare e di aggiustare o di rimodernare questa antenna che era vicina, insomma, un centinaio di chilometri, credo, da New York. E questi sono Robert Wilson e Arno Penzias, sono ancora vivi. Loro di buzzo buono vanno lì, fanno il loro mestiere, cambiano il ricevitore, fanno le cose per bene, però quando fanno le prove sentono nel loro ricevitore un rumore, un segnale disturbato. Puntano l'antenna da tutte le parti, magari anche verso New York, pensando che magari era un po' di rumore di fondo di una grande città, ma no, il rumore non cambia. È completamente lo stesso dovunque loro puntino un'antenna. Disperati, perché loro credevano di aver fatto le cose bene, si accorgono anche che una coppia di pigioni aveva fatto il nido dentro l'antenna e c'era quello che loro chiamavano materiale dielettrico, che erano gli escrementi di questo piccione, che poteva disturbare. Loro cosa fanno? Prendono la macchina, li mettono in macchina e li portano un centinaio di chilometri di distanza, tornano indietro, non ci sono più piccioni per due giorni e poi ritornano. E perché loro sanno la geografia. E vabbè, e a un certo punto però se ne liberano, non so più bene, non si sa come, no? E però c'è sempre questo rumore di fondo e sono disperati. E cosa succede allora? Succede un colpo di fortuna, credo che sia Arno Penzias, che fa un viaggio in aeroplano ed è seduto casualmente vicino al suo sedia, poltroncina, c'è un suo amico e lui gli racconta quello che succede. Orco Giuda, c'è un certo rumore che non sappiamo dove sia e non va via, non va via. E questo amico conosceva invece un altro fisico, almeno Penzias non era fisico, era un ingegnere, un altro fisico che gli dice: ma guarda che a Princeton, sul tetto di Princeton, stanno costruendo proprio un'antenna, magari è proprio per scoprire, per rivelare un certo rumore, magari è proprio quello che senti tu. Detto fatto, tornato in ufficio, Penzias telefona a Dickey, che era il capo progetto. C'era un giovane Jim Peebles che poi prenderà il Nobel nel 2019 per i suoi studi, e fa questa telefonata dicendo che loro sentivano questo rumore che era da tutte le parti, isotropo quindi, ad una certa frequenza e che non andava via. e Dickey gli dice che ha scoperto la radiazione di fondo, il residuo del Big Bang. Mette giù il telefono, c'ha gli altri colleghi intorno al tavolo e dice: "We have been scooped", ci hanno fottuto. Sono d'accordo nel fare due articoli fianco a fianco su The Astrophysical Journal, che è un giornale prestigioso di astrofisica, e l'articolo di Wilson e di Penzias sono due pagine e mezzo, tre pagine, molto modesto, dicono rilevazione di un eccesso d'antenna, di temperatura d'antenna e così via. Invece l'articolo di Dickey sembra un libro moderno di cosmologia e spiega tutto quello che hanno visto, temperature e così via. La temperatura che Wilson e Penzias misurano è circa 3 gradi Kelvin, che non è molto diversa dai 5 gradi previsti da Gamow, no? E a chi va il Nobel? A chi l'avreste dato voi? Allora, io l'avrei dato a Gamow, però non si può. Sì, sì, proprio simpatia, un pregiudizio. Però è lui che ha avuto l'idea, ha avuto anche la sfacciataggine di dare un numero. 5 gradi, eccezionale, no? Solo che non era abbastanza convinto, ma soprattutto il Nobel è stato dato nel 1978 e non si può dare un Nobel postumo. E lui era morto purtroppo nel 68, quindi non poteva averlo. Poi, a chi lo diamo? Ai due ingegneri che non sapevano quello che facevano, o lo diamo a Dickey, che gli ha spiegato che cosa stavano, che cosa avevano visti? Oddio, io le avevo dato tutti e tre, no? Di solito ci danno almeno 3 Nobel, cioè almeno il massimo è 3 Nobel per scoperte, eccetera. Vabbè, invece niente, lo danno a Penzias e Wilson, premiando la loro cocciutaggine. Loro erano sicuri di aver lavorato bene e questo li ha portati alla grande scoperta. Quindi il Big Bang prevede la radiazione cosmica di fondo, lo stato stazionario degli altri tre non la prevede, croce sopra lo stato stazionario. Quindi vince queste batterie o semifinali o quello che volete, il Big Bang. E adesso il tempo è volato da allora, abbiamo in orbita un satellite che si chiama satellite Planck, che ha fatto la mappatura della radiazione cosmica di fondo in una maniera che è precisissima. Qui vedete che ci sono delle macchioline blu e le macchioline rosse e sono minuscole differenze di temperatura e sono come i rubinetti, il rosso è caldo e il blu è freddo, che è il contrario di una cosa fisica. Il blu è a frequenze più grandi, dovrebbe essere più caldo, invece è il contrario, sono come i rubinetti. Vabbè, sono minuscole, le differenze di temperatura sono una parte su 100.000, quindi sono qui esagerate nel disegno, sono messe in evidenza. Da queste minuscole concentrazioni, perché sono concentrazioni dove l'universo è un pochetto più caldo, quindi un pochetto più denso, nasceranno le galassie, nasceranno le ammasse di galassie e tutto quello che ci circonda. Questo è il piano della Via Lattea, in queste coordinate in cui si esprime questa figura, e come vi ho detto, i puntini rossi e i puntini blu differiscono di un niente di temperatura, e però adesso che sappiamo la temperatura di questo fondo, sappiamo anche in maniera molto molto semplice da fare quanti fotoni ci sono dappertutto, tutto l'universo, o meglio, quanti ce ne sono per centimetro cubo. Vi ricordate quanti protoni c'erano? C'era un protone ogni 4 metri cubi, vero? Invece di fotoni ce ne sono 400, 411 per la precisione, ogni centimetro cubo. Quindi, più o meno, c'è 1 miliardo di fotoni ogni 4 metri cubi, quindi c'è 1 miliardo di fotoni ogni protone che c'è. Protoni sono pochi, pochi. Fotoni sono tanti, però sono freddi. Quindi l'energia è data soprattutto adesso dai protoni. Una volta no, perché una volta i fotoni erano caldi, quindi contenevano più energia e vincevano loro. Questo è durato per circa mezzo milione d'anni più o meno, dopo la materia ha avuto il sopravvento. Bene, cominciamo un'altra parte adesso. Quindi qui sappiamo, no, che l'universo ha avuto un inizio, sappiamo che subito dopo l'inizio era molto concentrato, denso e caldo, e adesso però dobbiamo affrontare il problema che non esiste in fisica solo la materia normale, noi siamo fatti di materia normale, no? Perché autistico Paul Dirac nel 1928, credo avesse 26 anni, giustamente, allora, ha un'idea bizzarra e molto molto strana. Lui dice che aveva sviluppato e studiato delle equazioni per descrivere che cosa fa un elettrone quando la sua velocità cominciava a essere vicina alla velocità della luce. Non c'era riuscito nessuno, lui ci riesce, e però dalle sue equazioni viene fuori che deve esistere qualche cosa di molto strano. Deve esistere un elettrone positivo, o comunque delle particelle uguali a quelle di materia, che però avevano carica opposta, e le chiama antimateria. Questo è il 1928. Nessuno sapeva bene che cosa fossero queste cose. Lui aveva inventato dei livelli energetici, il mare, sotto tante cose molto, molto astruse, no? Però le sue equazioni dicevano questo. Guardate che io faccio questo esempio, ma è un esempio, non credeteci troppo, insomma è un esempio tanto per farvi capire, no? Se io vi chiedo quanto è la radice quadrata di 2, scusate, la radice quadrata di 4, che fa più semplice, no? E voi tutti dite 2, no? Invece no, matematica è più o meno 2, perché anche meno 2 per meno 2 fa più 4. Quindi avete due soluzioni se fate la radice quadrata. Però, di solito, a seconda del problema, uno tira via il negativo. Se io dico, guarda che quella persona che gioca a pallacanestro è alta la radice quadrata di 4 metri, voi mi dite che è alto 2 metri. Non esiste che è alto meno 2 metri, no? Quindi, a seconda del problema fisico, voi la cancellate l'altra soluzione. E Dirac no. Dirac ci crede, dice, ma la radice c'ha più e meno, più materia, meno antimateria. Quindi, insomma, no. La cosa però fantasmagorica è che appena 4 anni dopo, Anderson in America, studiando i raggi cosmici che erano gli acceleratori dei poveri, cioè perché non erano ancora stati inventati gli acceleratori, e dovete sapere che tutto l'universo è permeato da particelle che hanno un'energia spaventosa. Dappertutto, la maggior parte magari ci sono i neutrini, per esempio, no? E se io faccio così, metto il dito, ogni centimetro cubo ogni secondo è passato da 80 miliardi di neutrini del Sole, 80 miliardi, e non importa se il Sole non c'è, perché i neutrini non interagiscono con niente, passano tutta la Terra e passano anche il mio dito, uguale, quindi non c'è differenza tra notte e giorno. Oltre ai neutrini ci sono nuclei di idrogeno, nuclei di ferro, eccetera, che hanno energie spaventose. E passando in un determinato strumento riescono a farsi vedere queste particelle. E magari ce n'è qualcuna che riesce a farsi vedere dopo che ha interagito con qualche atomo, come in un acceleratore di particelle. E quindi tramuta tutta la sua energia in creazione di che cosa? In creazione di una particella e della sua antiparticella. Non può far altro perché cioè il fotone, supponiamo che sia una carica neutra che fa questo, no? La carica neutra si scontra con qualche cosa e dà origine, deve per forza dare origine a qualche cosa di positivo o qualche cosa di negativo, perché all'origine la carica era nulla. La carica si conserva sempre e quindi si scopre in questo modo, no, che c'è questa strana particella che si muove lungo questa spirale che è nell'altro senso della spirale dell'elettrone. Questo è un antielettrone che viene chiamato positrone. È il 1932, è estate. C'era anche un altro personaggio italiano, molto famoso, soprattutto a Milano, c'è due dipartimenti di fisica che sono intitolati a suo nome, che è Beppo Chialini. Beppo Chialini, quell'estate, aveva fatto anche lui delle fotografie perché aveva inventato un rivelatore intelligente, più intelligente di quello che usava Anderson. Ma la leggenda vuole che va in vacanza per 15 giorni e non sviluppa le lastre. In quei 15 giorni Anderson scooped Occhialini. Scoops Occhialini. E quindi il Nobel va, dopo brevissimo tempo, a Anderson e non a Beppo Occhialini, che aveva fatto anche una macchina più furba. Va bene, terza cosa. Tutti conoscete questa formula, la formula più famosa del mondo, e la importanza di questa formula è che c'è un uguale in mezzo, a sinistra all'energia e a destra alla massa. Cioè l'energia è uguale alla massa per il quadrato della velocità della luce. Ora, sapete bene che la velocità della luce è grandina, il quadrato è ancora più grande, no? E quindi basta poca massa per fare un sacco di energia. Ma la cosa importante, che era stata capita da Einstein, che energia e la massa non sono due cose distinte, non solo si parlano, ma possono trasformarsi l'una nell'altra. Abbiamo appena visto con l'elettrone e il positrone, lì c'era un'energia che ha creato una coppia di particella e antiparticella, ma di materia. Quindi l'energia si può trasformare in materia. Questo è stato fatto nel settembre 1905. 1905 per Einstein è stato un anno incredibile. Ha pubblicato 6 lavori, uno più bello dell'altro, con uno, il primo, ha preso il premio Nobel, che era però di meccanica quantistica, l'inizio della meccanica quantistica, e poi ne ha fatti altri, come la relatività speciale. La relatività speciale l'ha pubblicata all'inizio di giugno, fine maggio del 1905. Nel settembre manda un'altra nota a Annalen der Physik, tedesca, in cui dice, in pratica, nel lavoro che ho recentemente mandato a questa rivista, ho scoperto che partendo dalle basi di quel lavoro c'è una conseguenza importante, è uguale a mc quadro. Sono 3 pagine questo lavoro. Se siete molto curiosi, esiste un libro con le traduzioni dal tedesco di tutti i lavori del 1905, che è carino da avere. Quindi l'energia uguale alla massa per il quadrato della velocità della luce. Quindi si può trasformare energia in massa e si può trasformare massa in energia. Quindi, riassunto, cosa abbiamo visto qua? Abbiamo visto che l'universo si sta espandendo. Fase iniziale, quindi, ci deve essere stata una fase che è molto calda, molto densa. Dirac ci dice che esiste l'antimateria e incredibilmente è stata pure trovata, quindi è dimostrato, soltanto 4 anni dopo averla pensata, e Einstein ci dice che c'è la possibilità che l'energia si trasformi in materia e la materia in energia. Quando parlo di, secondo me, un modo per pensare la massa, soprattutto in cosmologia, è quello di pensarla come energia messa in freezer, cioè supponiamo di avere tanta energia all'inizio dell'universo e così via, no? Avete gli scontri, questa energia fa la massa, voi prendete la massa, la mettete da parte, no? E questa massa non si trasforma più in energia, e la tenete lì. L'energia intanto, dovuto all'espansione dell'universo, no? Comincia a perdere proprio energia, perché con l'espansione l'universo diventa sempre più freddo, ma la massa che avete messo in freezer ce l'ha ancora tutta l'energia. Quindi è un buon modo per conservarla. In che cosa si traduce quello che abbiamo imparato? Si traduce che all'inizio dell'universo questo doveva essere molto piccolo, molto denso e molto caldo. Quindi si poteva avere che i fotoni avevano abbastanza energia per trasformarsi in materia e antimateria a tutti i momenti. E al contrario anche, la materia e antimateria, quando si scontrano, finiscono di esistere e si trasformano completamente in radiazione. Quindi abbiamo che l'energia si può trasformare in massa, quindi abbiamo un fotone, questo qui è un raggio gamma, che si scontra con qualcosa, per esempio un nucleo di un atomo, e si materializza in una coppia di materia e antimateria. Questo si fa tutti i momenti negli acceleratori di particelle, non c'è nessun dubbio, ed è una cosa quotidiana e praticamente banale. Poi, succede anche il contrario però, succede che la materia e l'antimateria che abbiamo formato, siamo in un periodo che è molto denso, è molto facile che loro si scontrino e dal loro scontro loro finiscono di vivere e si trasformano completamente in fotoni che hanno come somma l'energia di partenza delle due particelle. E questa cosa, quando siete molto molto caldi, siete molto molto densi, avviene nei due sensi in modo uguale. Cioè, potete pensare che il numero di particelle e antiparticelle e il numero di fotoni è uguale, perché si trasformano l'uno con l'altro. Quindi era tutto un pullulare, no, effervescente, effervescente forse non è la parola giusta, ma insomma un pullulare, una fluttuazione di materia, antimateria, fotoni e così via. No? Tutte le reazioni che procedevano in un senso procedevano nello stesso numero nell'altro senso. Giusto? Giusto sì, perché l'abbiamo studiato ed è quello che proprio ci aspettiamo che succeda nel primo universo. Allora, che cosa succede però? Succede che quando l'universo si espande abbiamo che la temperatura è un po' diminuisce, no? Pensate a questo periodo qua, siamo a un decimillesimo dal Big Bang, un decimo di millisecondi dopo il Big Bang, la temperatura è 1000 miliardi di gradi, ma appena il tempo passa la temperatura cala, no? E diventa minore di 1000 miliardi di gradi. E qui c'è un salto, qui c'è qualche cosa di grosso che succede. Perché? Perché quando la temperatura è molto grande vuol dire che i fotoni sono molto energetici. Quindi loro quando si scontrano, i fotoni possono scontrarsi, sembra strano ma possono scontrarsi. E se hanno abbastanza energia riescono a produrre materia e antimateria. In particolare riescono a creare protoni e antiprotoni, che sono pesanti, più degli elettroni. E occorrono fotoni molto tosti per fare questo mestiere. Quindi la temperatura deve essere molto grande. Quindi questo succede molto presto quando la temperatura è grande. Quando la temperatura però scende sotto questo valore critico, i fotoni non ce la fanno più. Non hanno abbastanza energia per ricreare la materia e l'antimateria. E quindi che cosa succede? Succede che non ce la fanno. Quindi un canale, una direzione della freccia si ferma. Però invece protoni e antiprotoni che sono lì si scontrano e fanno i fotoni. Quindi in quell'esatto istante dove la temperatura scende sotto quella soglia abbiamo che i fotoni non riescono più a rimpiazzare le coppie di particelle e antiparticelle che si sono scontrate e sono scomparse per fare i fotoni. Ok? Allora, io posso trasformare energia in materia con questo sistema. Io faccio scontrare due fotoni, che vuol dire energia, tra di loro. Però per creare, per esempio, una coppia di protoni e antiprotoni, bisogna che questi due fotoni abbiano l'energia sufficiente per dare origine a un protone e un antiprotone quando si scontrano. Se hanno meno dell'energia sufficiente, non ci riescono a farli. E questa è una cosa. Invece, quando ho materia e antimateria, protone e antiprotone che si scontrano, anche se sono freddi o caldini o tiepidini, eccetera, loro comunque finiscono di vivere e danno origine a una coppia di fotoni. Quindi, quando la temperatura scende sotto un valore, i fotoni non ce la fanno più, mentre particelle e antiparticelle ce la fanno come? E quindi cosa succede? Succede che in pochi istanti, qui si sta parlando di millesimi di secondo, tutta la materia che è fatta, visto che veniva dagli scontri, fotoni eccetera, da protoni e antiprotoni, si deve scontrare e scomparire. Tutta. E allora come facciamo? Invece no, perché noi ci siamo. Non è successo esattamente così, no? Quindi, quello che deve essere successo è che il numero di particelle di materia e il numero di particelle antimateria non era esattamente uguale, non era proprio lo stesso. E questo è stranissimo, perché da dove vengono queste particelle antiparticelle? Vengono dai fotoni che si scontrano e loro sono obbligati a fare una particella e un'antiparticella, il numero uguale. Però quello che deve essere successo è che c'era 1 miliardo più uno protone, materia, e c'era invece 1 miliardo solo di antiprotoni. Si sono scontrati, grande carneficina, grandissima strage, un solo sopravvissuto su questi 2 miliardi di particelle, un protone. Capite bene che è una cosa molto strana, no? Quindi noi esistiamo per via di questa leggerissima asimmetria che non sappiamo da dove venga. Quindi facciamo il conto, no? Ogni volta che si sono scontrati un protone e un antiprotone, hanno finito di vivere, perché si sono annichilati, e hanno creato 2 fotoni, giusto? Quindi in questo grande scontro tra 1 miliardo e 1 protoni e 1 miliardo e basta antiprotoni, ho fatto fuori 2 miliardi di particelle e ho creato 2 miliardi di fotoni. Quindi per ogni sopravvissuto, ogni protone sopravvissuto, devono esistere 2 miliardi, 1 miliardo facciamo una cifra tonda, 2 miliardi di fotoni. Quindi è in questo caso ovvio che l'universo deve essere a quei tempi dominato da una grandissima quantità di fotoni e la materia che è sopravvissuta è una briciolina. 1 su 1 miliardo ce la fa, no? E quando arriva il turno invece degli elettroni si ripete la stessa storia, solo che la stessa storia, siccome gli elettroni sono più piccolini, cioè hanno una massa più piccola, no? Occorre meno energia a farli e quindi elettroni e antielettroni tengono botta fino a 100 secondi e poi anche lì la temperatura comincia a diventare più bassa, c'è un grandissimo scontro tra gli elettroni e i positroni in cui c'è 1 miliardo e 1 elettrone e 1 miliardo e basta di antielettroni. Si scontrano, sopravvive un elettrone solo che fa il paio con l'unico sopravvissuto dei protoni. Protone positivo, elettrone negativo, la carica si conserva, tutti contenti. Quindi l'universo è pieno per modo di dire, visto che è abbastanza vuoto, ma insomma c'è questo rimasuglio di una particella ogni 1 miliardo di fotoni, 2 miliardi di fotoni per ogni protone esistente, ogni protone e ogni elettrone esistente. Che cosa possiamo ricavare da questo? Possiamo ricavare che non solo sappiamo adesso che conosciamo circa il 4-5% di cosa è fatto l'universo. L'universo è fatto per il 25% da materia oscura, il 70% da energia oscura che è all'origine dell'accelerazione dell'universo stesso. La cosa normale, la materia normale, non può che fare il 5% dei componenti dell'universo. Eppure anche lì non sappiamo perché ci sia. Perché non c'è una perfetta simmetria tra materia e antimateria, no? Ed è rimasto questo minuscolo eccesso di antimateria che è quello che, di materia che è quello che poi vediamo. Perché c'è questa imperfezione, se volete, c'è questa piccola asimmetria? Ecco, la risposta non la sappiamo. Si sta cercando, è uno dei problemi aperti. C'è una risposta, se volete, semplice, a cui però nessuno dà molto credito, che è quella di dire: noi conosciamo soltanto l'universo fino a un certo punto, conosciamo fino ad un limite che è quello dove la luce riesce a raggiungerci in questo tempo. C'è un limite a questo, perché se noi ci spostiamo sempre più in là con l'universo, le velocità con cui le galassie si allontanano diventano sempre più grandi. E, udite udite, ad un certo punto diventano più grandi della velocità della luce. Dice, come mai? Possibile? Relatività speciale dice che niente può andare più forte della luce. Però questa frase, niente può andare più velocemente la velocità della luce, ha un piccolo dettaglio che non si dice mai, ma ce l'ha. Niente può andare più velocemente della luce nello spazio locale, piccolino, cioè spazio. Noi misuriamo, niente può andare più veloce della luce, ma lo spazio stesso non ha questo limite. Lo spazio stesso si può espandere e quindi, no, le galassie sembrano allontanarsi, ma in realtà è lo spazio che viene pompato in mezzo alle galassie, e la velocità con cui lo spazio può espandersi può essere quella che vuole. Per chi ha più dentro queste cose c'è un esempio eclatante, che è quello che succede durante i primissimi istanti minuscoli dell'universo, in cui l'universo ha avuto una super espansione, che chiamate inflazione, in cui la velocità era ordine di grandezza, miliardi e miliardi di volte più veloce della luce. Dura molto poco, pochissimo dura questa fase, però non c'è problema. Quindi quello che noi definiamo essere l'universo osservabile è il limite a cui le galassie, rispetto a noi, si stanno muovendo ad una velocità maggiore della velocità della luce. E lo fanno, Cioè, non è che mi invento le cose, lo fanno, si vede. E di là che cosa c'è? C'è un'altra cosa? Sì, c'è un altro pezzo di universo. È grande questa cosa che noi... Sì, è abbastanza grande, minimo 1000 volte di più. Ma probabilmente non c'è limite superiore, può essere milioni, miliardi di volte di più, no? Quindi c'è molto al di là di questo limite osservabile che noi non conosciamo. Ora, possiamo immaginare che quindi, in realtà, se noi potessimo prendere tutto l'universo, non solo quello osservabile, magari i conti tornano. Cioè, cosa vuol dire? Che a noi siamo un universo dove vince dove ha vinto la materia, di pochissimo, una particella su un miliardo. Magari nell'universo di fianco, non è un multiverso, è l'universo soltanto che sta un po' di fianco al nostro, che noi non vediamo, è il contrario, ha vinto di pochissimo l'antimateria, e quindi possiamo magari pensare che l'universo di fianco sia in realtà un anti-universo, fatto da antimateria. Possiamo distinguere noi quello che succede in un universo di materia da quello che succede in un universo di antimateria? No, tutto uguale. I fotoni sono gli stessi. Però, quello che potrebbe succedere è che al confine tra questi universi e antiuniversi le particelle si scontrerebbero, quindi sarebbe materia e antimateria che si scontrano e fanno un spettacolo pirotecnico di raggi gamma. Quindi potremmo vedere questi scontri colossali di regioni molto lontane, no, che producono raggi gamma. Li vediamo noi? No. La comunità degli scienziati ci crede poco, mentre sta lavorando a tipi particolari di decadimento in cui, per qualche ragione ancora non ben compresa, le leggi della fisica dovrebbero preferire la materia all'antimateria e produrre questa, anche se piccolissima, supremazia della materia. E con questo finisco. Mi dispiace che vi lascio con la bocca amara, perché la risposta non c'è.